Ok, quindi oggi cercherò di spiegarvi questo concetto alquanto complicato. E, diciamo, questa presentazione è un po' diversa dalle altre a cui forse siete abituati, perché ci sono delle immagini, ma diciamo, per spiegare l'inflazione, che appunto rappresenta l'inizio dell'universo, non ci sono vere e proprie rappresentazioni che abbiano, diciamo, un senso fisico. E quindi ho scritto un po' anche per, in modo tale che possiate anche leggere i concetti, magari poi farmi delle domande. E quindi parlerò di questa dell'inflazione cosmologica, che un'estensione, diciamo, del concetto di modello standard del Big Bang. Allora, quindi questa teoria è stata formulata da Alexei Starobinsky, Andrew Linder e Alan Kurz negli anni '80, e nel 2014 hanno ricevuto il Cover Prize per la fisica, perché in effetti questa teoria, che loro pensavano non potesse essere mai verificata sperimentalmente, riguardante appunto l'inizio dell'universo, invece è stata verificata dagli esperimenti tipo WMAP e Planck, che misurano le fluttuazioni di temperatura della radiazione cosmica di microonde, e quindi hanno ricevuto questo premio. E Andrei Lidze ha effettivamente affermato di aver pianto quando i primi risultati del satellite WMAP e del satellite Planck sono avvenuti fuori, perché appunto confermavano la teoria che avevano formulato insieme negli anni '80. Quindi parliamo di una breve introduzione al modello del Big Bang standard. Allora, questo modello ci dice che l'universo è iniziato con un'esplosione circa 14 miliardi di anni fa, e che l'esplosione di un plasma caldo e denso, fatto delle particelle che noi effettivamente adesso già conosciamo, particelle subatomiche tipo quarks, quindi fatta della materia che noi conosciamo. E quindi poi, per questa espansione, diciamo, la temperatura dell'universo è calata, quindi l'universo si è raffreddato, l'energia è diminuita, e quindi le forze nucleari ed elettronegoli hanno preso il sopravvento e hanno iniziato a formare gli elementi chimici, quindi gli atomi, dal plasma si è passato agli atomi, dagli atomi...
La densità di energia.
La densità di energia è diminuita. La densità di energia, come non so, quindi è diminuita. Cioè la temperatura, che va come la densità dell'energia, che va come l'inverso del radio dell'universo, è diminuita. E quindi perché l'energia si conserva, quindi è la densità che è diminuita. Quindi, grazie comunque della puntualizzazione, quindi alla fine, da questi primi atomi, da queste perturbazioni, da questi semi iniziali di materia, sotto la forza di gravità, quindi per l'instabilità gravitazionale, hanno iniziato a formarsi le prime strutture, quindi questi semi di perturbazioni di materia sono cresciuti fino a formare stelle, galassie, massi di galassie. E quindi, diciamo, possiamo immaginare che il Big Bang sia una specie di esplosione di questo tipo. Però effettivamente questa immagine è fuorviante, perché rappresenta un'esplosione nello spazio, mentre il Big Bang è appunto l'esplosione dello spazio-tempo, cioè non c'è una palla densa che esplode in uno spazio, siamo tutti noi che, portati indietro nel tempo, quindi tutto quello che esiste nell'universo portato indietro nel tempo insieme allo spazio, diventa un unico punto, una singolarità, perché lì le densità realtà non sono definite, sono infinite, che esplode dando vita allo spazio e tempo. E se vabbè, quindi ce lo immaginiamo un po' così, no? Però in realtà il modello standard del Big Bang è basato sulla relatività generale, e la relatività generale non riesce a descrivere certe scale di energia, quando si arriva a temperature così elevate, di energie così elevate, in cui entra in gioco la meccanica quantistica. E quindi per la relatività generale è prevista, diciamo, una cioè se si applica la relatività generale a queste scale di energia così indietro nel tempo, si arriva ad una singolarità iniziale. E in effetti la teoria del modello standard del Big Bang non ci dice nulla su cosa abbia causato questa espansione, da dove provenissero le particelle del plasma iniziale e che tipo di materia permeasse lo spazio nei primissimi istanti. Cioè, voglio dire, a quelle temperature noi abbiamo la stessa materia che vediamo adesso? E quindi questi sono dei problemi del modello standard, che vengono, diciamo, risolti dall'inflazione cosmologica. Ovvero, l'inflazione cosmologica, diciamo, che precede il Big Bang, nel senso non che sostituisce risolve il problema della singolarità iniziale, come vi spiegherò più avanti, ma permette di arrivare dalla singolarità iniziale a quella fase dell'universo e a quell'istante dell'universo da cui poi si può iniziare ad applicare la teoria del modello standard del Big Bang. Quindi la teoria dell'inflazione ci permette di arrivare dalla singolarità iniziale alla formazione del plasma caldo e denso, formato di particelle che noi conosciamo, da cui poi può partire la descrizione del Big Bang standard. E quindi l'inflazione cosa ci dice? Ci dice che a quelle temperature, a quelle densità, in realtà la gravità può essere ripulsiva, al contrario di quello che avviene nella materia ordinaria che conosciamo, che è di tipo solo attrattivo, quindi la Terra con la Luna, la Terra con il Sole, con la Terra, eccetera, eccetera. Ci può essere una forma di materia per la quale la gravità è repulsiva. E questo è un concetto che viene fuori combinando la relatività generale con la fisica delle particelle. Quindi che cosa accade? Che a quelle temperature, se noi prendiamo l'equazione di Einstein, queste equazioni di Einstein sono compatibili con una forma di materia, di energia, che genera una gravità repulsiva, che quindi espande in maniera esponenziale l'universo, invece di farlo collassare, come ci aspetteremmo dalla materia ordinaria.
Questo però solo a temperature elevate.
Sì. No. Comunque, per l'inflazione sì, a temperature questo accade quando l'universo è così piccolo da poter essere anche descritto attraverso fluttuazioni quantistiche, no? Ma quando si può applicare anche la meccanica quantistica. E allora, in questa immagine, quindi abbiamo Big Bang lì, che in realtà non va considerato come Big Bang, lì va considerato come inizio, spazio e tempo, singolarità. Poi c'è questa espansione,
ormai non è un punto che proprio.
Sì, è un punto, perché è un punto, perché è una singolarità. Però in realtà che cosa accade? Che siccome anche l'inflazione non ne spiega l'esistenza di questa singolarità, allora l'inflazione parte da una piccolissima porzione di universo. E diciamo che c'è subito dopo la singolarità. Però poi se ho tempo vi cercherò di spiegarvi come è possibile risolvere il problema della singolarità. Però l'inflazione non è una teoria completa dell'universo, perché ha la singolarità iniziale, che quindi non è una quantità ben definita in quanto include delle quantità infinite. Quindi l'inflazione non è una teoria completa. Migliora il modello del Big Bang, ma non completa la teoria dell'universo, della creazione dell'universo. classe, perché diciamo, al conto.
Si può già parlare di tempi?
Sì, allora qui diciamo l'inflazione, diciamo, come adesso nella prossima slide, diciamo, quindi partiamo da questa singolarità iniziale, quindi questa porzione minuscola dell'universo che si espande, come vedete, in maniera esponenziale, perché ogni 10 alla meno 37 secondi raddoppia le sue dimensioni, e quindi fino ad arrivare a 10 alla meno 32 secondi, quando si suppone che l'inflazione finisca, però poi vi spiegherò che può essere anche che finisca, e da qui si possiamo iniziare a parlare di teoria del modello standard, di Big Standard, con le descrizioni, quindi già abbiamo questo plasma di quarks, eccetera, eccetera, e che poi col raffreddarsi, quindi col crescere del tempo e l'aumentare del raggio dell'universo, fa sì che la temperatura decresca e si inizino a fermare i primi elementi. Ora, quindi, abbiamo questa gravità di tipo repulsivo dovuta al campo inflazionario che ha come particella associata l'inflatone, no? E a quali scale di energia si suppone che ci sia l'inflazione? Si suppone che sia alla scala di energia della teoria di grande unificazione, quando la forza nucleare è unificata con la forza elettrodebole. E quindi queste scale sono circa 10 alla 16 giga electron volt, e la porzione minuscola di universo da cui inizia l'espansione inflazionaria è circa 10 alla meno 28 centimetri. Ora, che cosa significa 10 alla 16 giga electron volt? Trasformandola in massa tramite le equazioni di Einstein, questo significa 10 milioni di miliardi di volte la massa del protone. Tenete conto che il raggio più o meno di un protone in 10 alla meno 13 centimetri, che è composto da tre quarks, quindi ciascuno di circa 10 alla meno 16 centimetri, quindi 10 alla meno 28 centimetri significa diametro di un quark diviso 1000 miliardi. Quindi noi abbiamo 10 milioni di miliardi di volte la massa del protone su un raggio di un diametro di un quark diviso 1000 miliardi, quindi una densità di energia elevatissima. E allora, cosa accade? Accade che grazie a questa gravità repulsiva, il raggio dell'universo da 10 alla meno 28 centimetri si espande in maniera esponenziale, raddoppiando le sue dimensioni ogni 10 alla meno 37 secondi, quindi ogni decimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo. Io non so come potrebbe esprimere questo numero, quindi il raggio dell'universo, il diametro dell'universo cresce da 10 alla meno 28 centimetri, cresce di un fattore 10 alla 28, per cui alla fine dell'inflazione, che accade intorno a un centimetro, che accade intorno a 10 alla meno 32 secondi dopo, diciamo, la singolarità iniziale, alla fine della fase inflazionaria l'universo ha il raggio di circa un centimetro. E quindi noi ce lo possiamo immaginare in questo modo, anche se in realtà anche questa è una rappresentazione piuttosto fuorviante. Quindi abbiamo questo inflatore qui che si espande, che espande l'universo, che appunto ha temperature altissime, energie altissime, e man mano si ha questa, diciamo, espansione. Adesso si vedrà il raggio dell'universo, quindi si ha praticamente questa espansione, quindi il raggio dell'universo, quella palla lì, teniamo presente, non è una presentazione consistente, quindi diciamo che sono 10 alla meno 28 centimetri. Poi il diametro di quel cono ristrettissimo e il diametro dell'universo, e che si va poi ampliando sempre di più, e a questo punto, quando il mio computer finirà di impazzire, a questo punto si ha, diciamo, a circa 10 alla meno 32 secondi, quindi il raggio dell'universo è cresciuto da dimensioni piccolissime fino a circa un centimetro, e poi inizia l'evoluzione standard dell'universo fino ai nostri giorni.
E il tempo è nato lì.
Il tempo non può. Vedremo se ci arrivo. Ve lo spiego. Allora, non ha senso.
Lo spazio-tempo
è nato nella singolarità iniziale. Allora, quindi abbiamo detto che alla fine dell'inflazione inizia il Big Bang standard, ma la descrizione standard del Big Bang, quindi da dove provengono le particelle, quindi questo plasma caldo e denso è costituito da particelle subatomiche che conosciamo, ma da dove vengono queste particelle subatomiche? Vengono appunto dalla materia repulsiva, dal decadimento della materia repulsiva che causa l'inflazione, perché questa particella è instabile, decade come le particelle di tipo radioattivo, e attraverso il cosiddetto meccanismo di reheating, diciamo però, questa particella decade, e decadendo si trasforma in altre particelle, che sono le particelle subatomiche che conosciamo, e liberando, diciamo, perdendo la sua energia, questa sua energia si trasforma in energia cinetica di queste particelle subatomiche in cui essa va a decadere. E poi da queste particelle subatomiche si formano gli atomi, le molecole, le stelle, le galassie, eccetera.
Mi scuso, sì. Io siamo arrivati a un punto dove non si parla di gravità.
No, è tutta gravità.
In questo momento, quando mi si dice che si espandono le particelle che conosciamo, queste particelle una massa ce l'hanno.
Sì, e la massa.
Il bordone dove è arrivato, ecco, si è trattato la testa, è arrivato lì.
No, appunto, il bosone di Higgs in realtà non è ben definito. Allora, nel passato si pensava che l'inflatone fosse proprio il bosone di Higgs.
Se proprio?
Cioè, il bosone di Higgs. Che l'inflazione fosse causata dal bosone di Higgs. In realtà poi si è visto che il bosone di Higgs ha un'energia troppo elevata rispetto alla scala di energia dell'inflazione, quindi che in realtà probabilmente il bosone di Higgs sta ancora prima dell'inflazione, però il bosone di Higgs ha in un certo senso si parla di teorie, diciamo, che vanno oltre la GUT, quindi si parla di superstring, di supersimmetria, quindi però non è ben incastrato, diciamo, il bosone di Higgs nella teoria dell'inflazione. Supponiamo che se il bosone di Higgs generasse l'inflazione, sarebbe proprio l'inflatone, e questo, diciamo, interagendo con gli altri, e questo provoca la massa delle particelle, no?
Inventando, potrei dire che l'inflatone è stato più forte del bosone, ha permesso l'esplosione.
L'inflazione si ha quando la gravità è negativa, dopo che diventa gravità positiva si ha il Big Bang normale.
Allora, la gravità ha sempre un'energia negativa, quindi in questo caso la gravità è, diciamo, repulsiva, e quindi è generata da dall'inflazione, dall'inflatone, e poi dopo, quando l'inflatone decade, provoca una gravità di tipo standard.
Quindi c'è un punto di equilibrio, un punto dove lo vincerà.
Infatti in realtà c'è sempre la conservazione dell'energia alla fine, perché diciamo, la gravità, diciamo, mentre l'universo si espande, la gravità diciamo, che è prodotta da queste particelle in cui l'inflatore decade, quindi diciamo che la forza di gravità, che è un'energia negativa, va a compensare l'energia positiva di queste particelle in cui l'inflatore decade, quindi l'energia totale si conserva. Il bosone di Higgs, cioè, il punto è che non si sa bene dove andare, perché non è una teoria completa di inflazione. Quindi, se supponiamo che ci sia un meccanismo, perché si cerca ancora di spiegare cos'è questo inflatore, in realtà nessuno lo sa, no? Allora ci sono delle teorie che dicono che se io prendo, diciamo, come posso dire, le equazioni della meccanica quantistica standard e provo a usare il bosone di Higgs come della meccanica quantistica e della relatività standard e provo ad usare il bosone di Higgs come campo inflazionario, i conti non tornano. Però ci sono altre teorie in cui il bosone di Higgs non si accoppia in maniera standard alla gravità, e quando non ho un accoppiamento che si dice minimale alla gravità, quindi ho altri tipi di accoppiamento tra il bosone di Higgs e la gravità, può accadere che il bosone di Higgs sia proprio il campo che genera l'inflazione. Però siccome nessuno sa bene cosa sia l'inflatore, io non so, non posso, non sono io la teorica della situazione qui che fa questi conti, non posso andare a porre il bosone di Higgs, diciamo, in una di queste fasi dell'universo. Non so dove posizionarlo, proprio perché l'inflatore è un parente stretto del bosone di Higgs. Però nessuno sa bene cosa sia. È un campo molto simile al bosone di Higgs, è un campo scalare, quindi non ha spin intrinseco, quindi non ha momento angolare intrinseco, è l'unica particella che noi conosciamo che non abbia momento angolare intrinseco, è proprio il bosone di Higgs. Tutti gli altri campi sono di tipo vettoriale, hanno uno spin intrinseco, quindi cioè l'inflatore assomiglia al bosone di Higgs. Però dove posizionare l'uno o l'altro, o se i due coincidano, non è noto ancora.
Mi scusi, io ho idee assolutamente poco chiare sul bosone di Higgs. Allora, il discorso, la mia domanda è questa. È un tipo di particella, come possiamo dire, il protone è un tipo di particella, ma ce ne sono tantissimi poi di protoni. Nell'universo attuale è pieno di bosoni di Higgs, oppure
allora
ce n'è uno che genera il campo di tutto l'universo?
Si può pensare che la teoria che descrive il bosone di Higgs in realtà è una teoria instabile, per cui si suppone che nel lontano futuro, cioè che ci sia ancora il campo di Higgs, e che perché è associato a, diciamo, ci sia un'energia del vuoto e quindi c'è un campo di Higgs a cui questa energia del vuoto è associata, e che però nel lontano futuro provocherà una instabilità gravitazionale, per cui l'universo, diciamo, se ci affidiamo alla teoria che descrive il bosone di Higgs, l'universo è instabile e nel futuro esploderà.
Sì, ma la domanda era se questo bosone di Higgs è distribuito in tutto l'universo, oggi, domani, ieri?
C'è una, non è eccitato, nel senso che si trova nello stato di minima energia, e quindi diciamo ha già dato quindi è già decaduto dando la massa alle particelle. Ora che lo stato di minima energia abbia energia zero o no, non si sa. In realtà potrebbe non avere energia zero, perché anche se di minimo non è uno zero.
Ecco, adesso passiamo
al discorso. Cioè, perché come gli elettroni nell'atomo possono essere eccitati, no?
Sì.
Quindi a livelli di energia più elevati.
Sì.
Analogamente il bosone di Higgs, diciamo, a scala di energia elevatissima, cioè è come se fosse uno stato eccitato e decadendo da massa le particelle e poi decade nello stato di energia fondamentale. Quindi non è che scompa.
Adesso, passando all'inflatore, che mi sembra un po' il duale, l'opposto del bosone X.
No, non è l'opposto.
Non è l'opposto, cioè lo possiamo identificare in quel piccolissimo volume di centimetro che c'è stato una volta, oppure...
Guardi, io posso dire, non è l'opposto, è molto simile. Il problema è che... e che tutti vorrebbero far coincidere l'inflazione con il bosone di X. Non ci sono ancora riusciti, ci stanno ancora.
Sì. Ok, continuiamo.
Okay, sì, perché se no qui non finisco io. Dunque. Allora, e quindi diciamo, vabbè, quindi niente, vabbè, passiamo all'altro, se no qui non finiamo con i video. Quindi diciamo, sì, man mano che si abbassa la temperatura, quindi si formano le prime particelle. Ora, perché la teoria inflazionaria è, diciamo così, supportata sia teoricamente, poi vedremo, è confermata anche dagli esperimenti? Perché in realtà il Big Bang, cioè diciamo, se noi osserviamo la radiazione che ci viene, la radiazione microwave, quindi la radiazione cronica di microonde che ci arriva in tutte le direzioni ed è causata dal disaccoppiamento con l'abbassarsi delle temperature della luce, quindi dei fotoni, dal resto della materia ordinaria, disaccoppiamento che è avvenuto circa 380.000 anni dopo la fine dell'inflazione. Allora, se osserviamo questi fotoni che ci arrivano da questa superficie di disaccoppiamento, vediamo che siamo più o meno in tutte le direzioni, hanno una temperatura omogenea, più o meno 3 gradi Kelvin. Ora, quindi significa che il Big Bang, cioè se ci fosse stato solo il Big Bang, o il Big Bang era una singolarità uniforme, per cui adesso la radiazione è uniforme, però questo non spiega perché poi su piccolissima scala ci sono le disomogeneità della radiazione e quindi anche le perturbazioni di densità e quindi anche le stelle, le galassie, le strutture che vediamo, oppure ci sono due possibilità, perché cioè, questo universo se collassa, essendo disomogeneo, c'è un teorema di Perrons che dice che se collassa e resta disomogeneo anche nella singolarità. Però, quindi non si spiega perché noi su grandissima scala vediamo questa uniformità, anche perché se noi andiamo a calcolare, diciamo, a 380.000 anni dopo la fine dell'inflazione, se noi andiamo a calcolare il raggio osservabile, diciamo, dell'universo, il raggio connesso da segnali che viaggiano alla velocità della luce, questo raggio, quello rosso, quello il cerchio rosso, è molto più piccolo del volume che tutto l'universo aveva a quell'epoca. Quindi non si comprende, se noi consideriamo solo la teoria del Big Bang, non comprendiamo come a quell'epoca tutti questi piccoli cerchi avessero la stessa temperatura pur non potendo comunicare tra loro, questi piccoli cerchi che componevano l'universo, il diametro, le dimensioni dell'universo a quell'epoca. Quindi non riusciamo a capire come possono avere la temperatura, a meno che non traduciamo un tipo di segnale che sia circa 100 volte più veloce della luce, e questo non è possibile. Allora, che cosa invece, perché noi siamo al centro di questo cerchio grande e vediamo questo cosmic microwave background e vediamo che tutti questi cerchi hanno la stessa temperatura, e per noi non lo possiamo spiegare perché non comunicavano tra di loro, quindi come potevano raggiungere uniformemente la stessa temperatura? E invece l'inflazione lo spiega, perché appunto dice che partendo da questa porzione piccolissima dell'universo, la porzione era così piccola che a quell'epoca l'orizzonte, cioè la regione di spazio in cui le particelle potevano comunicare grazie a segnali tipo luce, era, diciamo, più, aveva le stesse dimensioni della regione stessa dell'universo, se non più grandi. Quindi tutta la regione è riuscita ad essere in contatto causale prima dell'inflazione, poi l'inflazione ha espanso la geometria dell'universo in maniera più veloce della luce, perché lo spazio non è un segnale che noi dobbiamo trasmettere, che ha una velocità limitata a quella, cioè minore o uguale a quella della luce, ma lo spazio può espandersi, quindi questo spazio si è espanso più velocemente della luce, disconnettendo le varie regioni dell'universo in contatto causale. E quindi questo significa che anche se noi adesso, a noi sembra che queste regioni nel passato fossero disconnesse casualmente, in realtà loro sono la stessa, si trovano alla stessa temperatura, proprio perché è stata l'inflazione che le ha disconnesse casualmente, ma prima erano in connessione causale tra di loro. Ora, questo è un problema risolto dall'inflazione, che non può essere risolto dal Big Bang, e diciamo l'ho già spiegato qui. E c'è anche il secondo problema che l'inflazione risolve, è il cosiddetto fine tuning dello spazio piatto, nel senso, noi attualmente, allora, noi sappiamo che questo è uno spazio piatto, allora supponiamo che il nostro universo sia due dimensioni invece che tre dimensioni spaziali, invece che di tre dimensioni spaziali. Quindi, se fosse uno spazio chiuso con curvatura positiva, sarebbe una superficie sferica bidimensionale, noi dei piccoli omini su questa superficie sferica bidimensionale, e quindi in cui se io disegno un triangolo su questa superficie sferica, vedo che gli angoli interni del triangolo, cioè si sommano, la loro somma è maggiore di 180 gradi. Quindi si dice che è uno spazio curvo chiuso con curvatura positiva. Se invece il mio universo è una superficie sferica bidimensionale, quindi la parte spaziale del mio universo è una superficie sferica bidimensionale tipo sella, allora se disegno un triangolo su questa sella, vedo che gli angoli interni sono minori di 180 gradi, la somma, per cui si dice che è aperto ed ha curvatura negativa. Quello che noi osserviamo è che lo spazio in due dimensioni, il nostro universo spaziale, la parte spaziale del nostro universo in due dimensioni sarebbe un piano infinito in cui un triangolo è quello tipico euclideo e la cui somma è uguale a 180 gradi, la somma degli angoli interni e la curvatura è nulla. Ora, in realtà, che cosa succede? Succede che in effetti Planck, il satellite, diciamo dalle misure della CMB, ha misurato che la densità, diciamo il parametro densità dell'universo, che non è altro che il rapporto tra la densità totale dei costituenti, di tutti i costituenti dell'universo, anche quelli che non vediamo, diviso un numero che è la densità critica, e che comunque dipendono entrambi dal tempo, è pari, e oggi, anzi lì dovevo mettere t uguale 0, non qua, questo è t uguale 0, e oggi uguale a 1.00010 più o meno 0.0065. Questo significa che, secondo la teoria standard del Big Bang, se io non considero l'inflazione e considero queste, che sono diciamo le equazioni che governano diciamo l'espansione dell'universo, del background dell'universo, no? Non le galassie, la formazione di strutture, semplicemente il background dell'universo che si espande. Allora, se in queste equazioni, come vedete, c'è rho su rho c, ovvero omega t, no? Questa k è la curvatura, a è il raggio dell'universo. Se io prendo l'evoluzione standard del Big Bang e vado indietro nel tempo, da questo valore indietro nel tempo, ad un secondo dopo il Big Bang, dovrei avere che omega t meno 1 è circa 0.18 zeri, 1 e poi 1. Cioè il fine tuning è una precisione assurda, cioè, e significa dire che io, diciamo, e questo è un punto di equilibrio instabile per l'universo. Cioè omega t uguale a 1.00001, diciamo, è equilibrio instabile, è come una matita che sta sulla sua punta per tutta l'evoluzione dell'universo, il che è impossibile, perché basta spostarla un attimo dalla punta e cade. Questo significa, analogamente, significa che se io, diciamo, se il mio omega all'inizio dell'universo non è proprio uguale a 1 ed è un po' più piccolo di 1, esso cade velocemente a 0, annullando la densità delle strutture all'interno dell'universo, per cui l'universo non esiste, non c'è quello che noi vediamo. Analogamente, se è un po' maggiore di 1, cresce infinitamente e la densità dell'universo cresce in modo, non dico esponenziale, ma molto velocemente, e che succede? Che sotto questa gravità l'universo esplode subito con ricollassa, per cui non c'è l'universo che osserviamo. Quindi questo deve essere uguale a 1, ma perché? Non è possibile, significa avere una matita sulla punta per tutta la durata dell'universo. L'espansione risolve questo problema, perché nell'espansione il raggio dell'universo abbiamo detto, aumenta esponenzialmente. Che succede? Che è come se A, qualunque sia il valore di K, questo è omega meno 1, anche se omega all'inizio dell'inflazione è molto diverso da 1, è grande, è piccolo, è molto diverso da 1, che succede? In pochi attimi A cresce così tanto che, essendo al denominatore, qualunque sia il valore di K, va a 0. Per cui questo significa che l'inflazione spiega perché in pochissimi attimi omega tende a 1. Per cui non è più una soluzione di equilibrio instabile dell'universo, è una soluzione di equilibrio stabile dell'universo, cioè è un attractor, si dice. Cioè omega uguale a 1 e diventa con l'inflazione una soluzione di equilibrio stabile. Cioè qualunque sia il valore che io ho per omega inizialmente, esso va ad 1 naturalmente con l'espansione. E quindi il problema del fine tuning è risolto. Ora, il terzo problema che ha il Big Bang, però io qua non ce la faccio. Il terzo problema che ha il Big Bang è il perché ci sono le strutture. Perché il Big Bang non ci dice nulla. Dice che c'è questo plasma iniziale, così poi dalle prime perturbazioni per l'instabilità gravitazionale si formano le strutture, crescono le strutture, eccetera, eccetera. Però queste perturbazioni sono in effetti quelle che noi osserviamo sulla CMB, perché se noi guardiamo il mare, su grandi distanze ci sembra uniforme, poi se andiamo con una lente di gradimento vediamo che ci sono le molecole di acqua, no? Analogamente sulla CMB, se noi guardiamo su grandi scale angolari nell'universo, la CMB è uniforme, ha più o meno sempre la stessa temperatura. Però se facciamo uno zoom della CMB, vediamo che sulla CMB ci sono queste perturbazioni di temperature, temperatura che sono collegate alle perturbazioni di intensità, e che sono circa 1 su 100.000 come, diciamo, contrasto di densità rispetto alla densità media dell'universo. Da dove provengono? Il Big Bang non ce lo dice, il Big Bang parte, diciamo, con queste fluttuazioni. Invece ci viene in soccorso ancora una volta l'inflazione assieme alla meccanica quantistica. E siccome a quelle scale di energia, a quelle dimensioni così piccole, l'universo, diciamo, è regolato anche dalle leggi della meccanica quantistica, che cosa succede? Succede che se anche l'universo è uno stato di energia minima, detto stato, classicamente stato di vuoto, perché praticamente in meccanica classica, se io ho un campo di energia minima, vuol dire che non c'è nulla, in genere l'energia minima è zero, quindi è come se non ci fosse nulla. Però per la meccanica quantistica uno stato di vuoto non è vuoto, perché anche se è energia minima, siccome c'è il principio di determinazione di Heisenberg, per il principio di determinazione di Heisenberg io non posso avere la certezza che tutto in ogni istante di tempo abbia energia definita. c'è una determinazione tra energia e tempo. E questo significa che in media io ho uno stato di minima energia, ma intorno a questo stato di minima energia ci sono delle fluttuazioni quantistiche, cioè ci sono delle particelle virtuali che compaiono e scompaiono. Allora che succede? Succede che se io l'universo nei miei primissimi istanti è composto da questo vuoto quantistico di particelle virtuali, entra in gioco l'espansione accelerata dell'inflazione che mi, diciamo, stira e smussa queste fluttuazioni, perché altrimenti se non ci fosse noi avremmo troppe fluttuazioni rispetto a quelle, che osserviamo, ma quindi le stira, le smussa, quindi su grandi scale noi siamo uniformi, ma su piccole scale, sulla lente di ingrandimento, noi abbiamo ancora queste fluttuazioni, che sono le fluttuazioni che ci derivano dal vuoto quantistico, prima dell'inflazione. E quindi, se io faccio il conto, cioè calcolo con la mia teoria inflazionaria, qual è lo spettro di queste fluttuazioni, ovvero l'intensità di queste, come l'intensità di questa fluttuazione varia con la lunghezza d'onda delle fluttuazioni, io ritrovo proprio i dati osservati da Planck e da WMAP, che sono i satelliti che osservano la SEMI, il fondo cosmico di microonde. Quindi questo è un grande, diciamo, una grande vittoria della teoria inflazionaria, perché la linea rossa qui, diciamo, è la teoria, e i puntini sono i dati, le misure, e vediamo appunto che c'è un ottimo accordo tra teoria e misure, e per questo hanno vinto il premio, il Kavli Prize, i tre scienziati che hanno formulato la teoria inflazionaria nei lontani anni 80. Quindi che cosa sono, diciamo, per darvi un'immagine, questo è il satellite Planck che guarda intorno a sé, e guarda intorno a sé, nel senso che in tutte le direzioni arrivano su di lui i fotoni che sono, diciamo, stati rilasciati al tempo di questo accoppiamento del plasma, in cui appunto materia e fotoni interagivano grazie alle alte energie, no? Ad un certo punto l'universo si è trasfreddato, quindi i fotoni si sono propagati imperturbati nell'universo e arrivano su Planck, sul satellite, che mappa e vede appunto che su piccole scale ci sono queste perturbazioni di temperatura della CMB che sono associate a fluttuazioni quantistiche preinflazionarie, e su grande scala invece, questo invece è WMAP, su grande scala abbiamo una temperatura più o meno uniforme, ma se noi zoomiamo vediamo che poi da quelle perturbazioni di temperatura vengono fuori quelli sono proprio i semi che danno vita alle strutture che noi osserviamo adesso nell'universo, quindi le stelle eccetera eccetera, le galassie eccetera eccetera. Ora quindi non so se, quindi abbiamo, ricapitolando, diciamo qua, questo è l'osservatore, questa, diciamo, indietro nel tempo c'è la superficie di ultimo scattering. Ora non so se magari mi chiederete meglio sulla superficie di ultimo scattering, però non mi voglio soffermare perché altrimenti non riesco a completare. Quindi abbiamo detto che l'inflazione spiega la uniformità su grande scala della SMB, spiega la piattezza della SMB, spiega la disomogeneità su piccola scala della SMB, da dove vengono, qual è l'origine delle strutture che noi osserviamo attualmente. Ora, questa è inflazione. L'inflatore, io ho detto che è una particella che decade, quindi è instabile, quindi diciamo, si suppone che la fine dell'inflazione avvenga quando questa particella decade completamente. Cosa significa che, diciamo, decade? Cioè, in realtà questa particella, l'inflatone, diciamo, si trova in uno stato di equilibrio metastabile, diciamo, è come una biglia, no? Allora, se io ho una biglia che ha vari, deve scendere, diciamo, lungo questo percorso, allora, che se si trova nella posizione 2 e 4 è in uno stato di equilibrio stabile, per cui ha una tale energia che fa da sé, come la punta della matita, cioè da sé cade, no? Se si trova in 1 o 3 è uno stato di equilibrio metastabile, nel senso che io ho bisogno di una piccola energia esterna per poter andare da 1, cioè a 2 a 3, no? Ho bisogno di avere una piccola spinta. Se si trova il 5, niente, è stabile, sta lì, sta ferma. Però in realtà in meccanica quantistica io non ho bisogno di una piccola spinta. Io posso attraversare la barriera, posso andare da 1 a 3 attraversando la montagna. Perché la barriera? Perché sempre per il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel senso che il principio di indeterminazione di Heisenberg mi dice che io ho una probabilità di trovare la particella in un posto, una distribuzione. Quindi ho anche la probabilità che sia dall'altra parte della montagna, c'è la probabilità. C'è la probabilità e questo accade, cioè può accadere, ho una bassa probabilità, ma può accadere, che in realtà anche se la particella ha quell'energia in uno, pur avendo quell'energia in uno, quindi non acquisendo l'energia in due, riesca a superare la barriera per il principio di indeterminazione di Heisenberg, perché c'è una piccola probabilità, proprio per questa incertezza. E questo, diciamo, si applica anche si può applicare anche all'inflatone e in genere alle particelle della meccanica quantistica. Quindi, io che cosa succede? Che ho questo inflatone e questo inflatone si trova in uno stato metastabile, per cui lui decade e produce queste particelle che costituiscono la materia ordinaria. Però, in realtà, la situazione è piuttosto strana, piuttosto surreale, perché che succede? Io allora l'inflatore decade in maniera esponenziale, però con un esponente che è più piccolo dell'esponente con cui l'universo si espande, sempre in maniera esponenziale, è molto più piccolo, quindi diciamo è metastabile, quindi è più o meno stabile rispetto all'espansione dell'universo, quindi un po' decade, sì, però tende a decadere, però nel frattempo l'universo si sta espandendo. Quindi col passare del tempo, cosa succede? Succede che ho meno probabilità, cioè il campo tende a decadere, la particella tende a decadere, quindi diminuisce la probabilità che l'universo si espanda, ma nel frattempo l'universo ha raddoppiato le sue dimensioni e siccome la densità, in questo caso, dell'inflatore si conserva, anche se l'universo ha raddoppiato le sue dimensioni, significa che nell'universo c'è molto più inflatone rispetto a prima. Non so se mi sono spiegata. Cioè, io ho un universo con una certa quantità di inflatone. L'universo si sta espandendo in maniera accelerata, esponenziale, perché c'è l'inflatone. L'inflatone tende a decadere, ma molto, molto più lentamente rispetto all'espansione dell'universo. Quindi, siccome l'universo è pieno di inflatone, io ho un inflatone che è più vicino allo stato di decadimento, ma che è in quantità maggiore e che quindi provoca ancora più espansione dell'universo. Cioè, non so se...
Quindi è stabile?
No, non è metastabile.
No.
Cioè, è metastabile.
Decresce di meno, diciamo.
Cioè, decade meno velocemente rispetto a quanto l'universo si espande. Quindi io ho altre regioni dell'universo che si stanno espandendo. Quindi, e mentre si espande, avrò ancora una parte di universo che si sta sempre più espandendo, perché c'è sempre più inflatore nell'universo. E quindi significa che alla fine non decade mai, cioè l'inflazione non finisce mai, nel senso che la maggior parte delle teorie inflazionali ci dicono che l'inflazione è eterna nel futuro, e questo è un concetto molto importante.
Scusi, ma vuol dire che l'inflatore continua ad essere prodotto? Non sappiamo chi lo produce.
In questo quadro, sì. Come si colloca l'energia oscura?
Arrivo solo.
Faticata per essere arrivata.
L'universo è creato con l'inflazione come l'ultimo pasto gratis. In effetti, cioè, è qualcosa che accade senza di spendere di nulla. Accade di azimutli free lunch, cioè è gratis, in effetti sì, un po'. Comunque, allora, quindi che cosa succede? Che, il mio, che ci sono, allora, per il principio di Heisenberg, ho l'incertezza, quindi l'inflatore non può decadere allo stesso tempo dappertutto. Quindi ci sono delle regioni dell'universo in cui l'inflatore decade e delle regioni dell'universo in cui non è ancora decaduto e si stanno ancora espandendo. E poi quindi significa che aumenta la quantità di inflatore, quindi ci sono altre regioni in cui c'è il decadimento e di nuove altre regioni in cui si sta espandendo. E abbiamo detto che il decadimento è associato alla fine dell'inflazione, perché si producono le particelle di materia ordinaria. Quindi che succede? Succede che in un punto dello spazio c'è il Big Bang, quando l'inflatore decade. Però in un altro punto dello spazio, quando l'inflatore dal suo stato metastabile è decaduto in un secondo stato metastabile, diciamo, quando sta perdendo la sua energia ma non è ancora completamente decaduto, in un altro spazio, in un altro punto dell'universo, più avanti nel tempo, ci sarà un altro Big Bang. E siccome lo stato di energia è leggermente è diverso rispetto allo stato di energia in cui l'inflatore è decaduto precedentemente, questo significa che ci sarà un Big Bang differente. E che cosa significa che ci sarà un Big Bang differente? Che saranno prodotte particelle differenti da quelle che conosciamo. Quindi in realtà l'inflazione eterna predice non un unico universo, ma in multiversi, cioè tanti universi, ognuno con la che derivano diciamo dallo stesso spazio inflazionario, ma che per il principio di Heisenberg diciamo ha dei momenti diversi in cui l'inflatore decade a diverse energie, per cui producendo diverse particelle con diverse leggi fisiche da quelle che conosciamo.
Diverse leggi. Quindi quello che è multiversi.
I multiversi.
E noi siamo
uno di questi. Quindi è un po' così, no? Questi sono, diciamo, tanti universi all'interno di un unico spazio che si sta espandendo in modo inflazionario, e in uno di questi c'è la CMB, che noi vediamo, ci sono le strutture e le galassie. Predicevano la possibilità di multiversi. Poi nel 2005, diciamo, questi multiversi sono stati associati, cioè diciamo come ipotesi, a particolari caratteristiche della CMB, che fra un po' vi mostrerò. Quindi, come ho detto, questi universi diciamo non sono uguali, non sono copie identiche del nostro universo, perché appunto provengono da stati dell'inflatore quando decade, stati di energia, quindi falsi vuoti, nel senso che sono metastabili, non sono minimi assoluti nell'energia, non sono punti di equilibrio stabile, e che producono appunto particelle diverse in ogni, quindi un Big Bang diverso per ogni universo. E quindi questo, diciamo, come si riconcilia con le osservazioni attuali? Appunto, veniamo alla dark energy. Quindi sappiamo che nel 1998 gli astronomi, osservando diciamo le supernove, hanno visto che, cioè calcolando quindi dalla loro brillantezza, calcolando diciamo il ratio tra cui si trovano, hanno capito che l'universo in realtà si espande, ma non in maniera degenerata come prevederebbe il Big Bang e l'instabilità gravitazionale, diciamo, standard, ma si espande in maniera accelerata. Quindi è come se avvenisse un'espansione, un'inflazione lenta, un'inflazione, cioè una specie di inflazione più lenta rispetto a quella dell'universo primordiale, ma c'è anche adesso. E questa espansione accelerata dell'universo, vedete anche adesso il raggio dell'universo non si sta espandendo così uniformemente, ma diciamo in maniera esponenziale, però con un esponente più piccolo rispetto a quello dell'universo primordiale, dell'universo inflazionario. Questa espansione ha avuto inizio circa 5 miliardi di anni fa. E come si spiega? Vabbè, ci sono tante teorie di energia oscura, di dark energy, quindi cos'è questo campo? È un campo che cambia nel tempo, è un altro campo scalare, ci sono tante teorie, però diciamo la teoria più semplice è che in realtà sia una costante cosmologica, si chiama costante cosmologica perché ad essa è associata una densità costante. E che cos'è che ha una densità costante? Il cosiddetto stato di vuoto, cioè l'energia del vuoto, che come ho detto può essere diversa da zero. E quindi si vede che questa energia del vuoto ha una gravità repulsiva perché produce una pressione negativa, con una densità positiva produce una pressione negativa ed rappresenta la maggior parte, quasi il 70% dell'universo, no? 70% dell'universo, non sappiamo di cosa sia fatto. Poi il 27% è fatto di qualcos'altro che non sappiamo cosa è fatto, come Dark Matter, e poi il 5% più o meno è quello che abbiamo, la materia barionica.
Mi scusi, questa costante cosmologica è quella che si definisce costante di struttura fine?
No, è una costante che nelle equazioni di relatività in realtà Einstein introdusse dall'inizio e che però cancellò perché pensava che l'universo fosse stazionario, quindi che non si espandesse. Cioè, poi, in realtà Apollo osservò che si espande, però pensava che si espandesse in maniera decelerata, in realtà adesso abbiamo visto che si espande però in maniera accelerata. Quindi i cosmologi hanno recuperato la costante di Einstein e l'hanno rimessa nell'equazione della relatività generale e le osservazioni pare che confermino, proprio fittano perfettamente, cioè riproducono perfettamente la teoria se io ho questa lambda. Però il problema cos'è? Che questa lambda è l'energia del vuoto. Però io se sono un teorico particellare cosmologico e faccio un po' di calcoli, supponendo che ci sia un minimo assoluto dell'energia, no, non uguale a zero, ma che ci sia un minimo assoluto, faccio un po' di conti e trovo che questo vuoto, stato di vuoto, di minimo assoluto, ha un'energia che è circa 10 alla 120 volte più grande rispetto all'energia che è associata a lambda. E questo un po' sconvolge, perché che cos'è? Che se è l'energia del vuoto, però dai miei conti viene fuori che è troppo grande l'energia del vuoto rispetto a lambda. E in questo caso ci aiuta la teoria delle stringhe. Perché? Che cos'è la teoria delle stringhe? La teoria delle stringhe ci dice che l'universo in realtà ha tre dimensioni macroscopiche, una temporale e poi praticamente altre sette, diciamo, microscopiche. Microscopiche nel senso che io che sono macroscopica non me ne accorgo che esistono. Però se faccio uno zoom, e fra un po' vi faccio vedere un video, queste mi accorgo che esistono, che queste dimensioni esistono e che in queste dimensioni e lungo queste dimensioni vibrano le cosiddette stringhe, che sono oggetti unidimensionali, che sono i costituenti, cioè secondo questa teoria, che però non è confermata dagli esperimenti, sono i costituenti fondamentali addirittura dei quarks, di tutte, quindi di tutte le particelle, e che a seconda della dimensione su cui vibrano, producono le diverse particelle che noi osserviamo in natura. Ora, qui perché ci aiuta questa teoria delle stringhe? Perché la teoria delle stringhe prevede che non ci sia un minimo assoluto dell'energia, quindi non ci sia uno stato di vuoto assoluto, che proprio non ci sia, che in realtà ci siano tanti stati metastabili, falsi vuoti. Ricordate l'inflatore che andava in stati metastabili, si muoveva su stati metastabili e decadeva tra gli stati metastabili. Quindi la teoria delle stringhe prevede questo, e addirittura prevede che ce ne siano 10 alla 500 di questi stati metastabili. E come si formano? Cioè, diciamo, a seconda, su queste 11 dimensioni, di cui 3 dimensioni spaziali devono essere macroscopiche e un'altra di tipo temporale, a seconda di come noi andiamo a compattare le varie dimensioni, quale delle dimensioni andiamo a compattare lasciandone le altre 3 macroscopiche, si formano, ad ognuna di queste combinazioni è associato uno stato di vuoto metastabile, e queste combinazioni sono minimo 10 alla 500. E quindi in ognuno di questi 10 alla 500 stati può essere associata una qualunque energia, e quindi anche l'energia della nostra costante cosmologica. Ora, giusto per quindi le stringhe, diciamo, se questo è un centimetro il cristallo, poi abbiamo la molecola, abbiamo i protoni che sono 10 alla meno 13 centimetri, i quarks 10 alla meno 16 centimetri, e le stringhe che compongono i quarks sono 10 alla meno 33 centimetri, quindi addirittura più piccole della porzione dell'universo iniziale prima dell'inflazione, che era 10 alla meno 28 centimetri. E quindi questi sono gli atomi con i neutroni, i protoni. E questi sono i quarks. Ecco le stringhe. Le stringhe che vibrano. Ma che stringa, giusto per darvi un'idea,
non è ancora una scienza, non è ancora una teoria.
Non è completa, perché anche se la singolarità, il problema della singolarità iniziale. E comunque non è confermata da esperimenti. Poi si suppone che ci siano delle stringhe cosmiche, diciamo, prodotte nell'universo iniziale. Quindi questo è il mio reticolo bidimensionale, e su questo reticolo ci stanno tante dimensioni compartificate lungo le quali le stringhe vibrano, e a seconda di come vibrano formano le particelle della materia ordinaria. E diciamo che si cercano le stringhe, gli effetti delle stringhe cosmiche nella CMB, che dovrebbero essere molto diluite a causa dell'inflatore. Le stringhe cosmiche non sono le stringhe, sono oggetti che potrebbero derivare da una particolare teoria delle stringhe. Queste stringhe cosmiche non sono state osservate nella CMB, quindi diciamo non è stato nulla confermato, cioè non è confermato, è una teoria pura, pura teoria. Ora, che quindi, mettendo insieme diciamo la teoria dell'inflazione, quindi la mia biglia, il mio inflatore che cade da qui, invece di cadere in un punto di equilibrio stabile, si muove, fa il quantum tunneling anche, e si muove e cade in vari stati metastabili, dando vita a diversi stati di vuoto, e quindi decadendo in diverse particelle, dando vita a diversi Big Bang e quindi a diversi universi. Ora, l'insieme di questi universi, di tutti questi universi, dovrebbe essere regolato dalla teoria dell'inflazione eterna più la teoria delle stringhe, ma ognuno di questi pocket universe ha le proprie particelle e le proprie leggi fisiche. E perché noi vediamo questa costante cosmologica, perché proprio noi abbiamo questa costante cosmologica così piccola, osserviamo adesso questa costante cosmologica così piccola? In mancanza di spiegazioni diciamo più cioè più teoricamente valide, cioè più valide dal punto di vista teorico matematico, ci viene incontro il principio di selezione, il principio antropico, tipo il principio di Darwin, cioè noi se la costante cosmologica, quindi in un altro dei molti universi, la costante cosmologica fosse più grande, molto più grande, l'universo si espanderebbe, diciamo, molto più velocemente, quindi a questo punto localmente la gravità non riesce a resistere all'espansione, quindi anche le strutture come le galassie, i sistemi solari vengono appunto stirate e quindi si rompono e quindi non esistono queste strutture e quindi non esistiamo neppure noi. Se fosse lambda molto più piccola, magari in un altro multiverse, un altro universo, il collasso gravitazionale fa implodere tutto perché non è controbilanciato dall'espansione dell'universo e quindi anche lì non esiste la vita almeno come la conosciamo noi. Quindi noi, il principio antropico, mancanza d'altro, noi viviamo in questo universo con questa lambda così piccola perché la nostra vita è compatibile, la vita per come la intendiamo, è compatibile con questa evoluzione dell'universo, quindi questa lieve espansione avviene dell'universo e con le altre strutture che formano le galassie, eccetera, eccetera. Ora, però, in effetti ci sono molti problemi da risolvere. Ora, dal punto di vista degli scienziati che formulano queste teorie, allora, diciamo, questa è una slide delle lezioni di Alan Guth, alle quali io mi sono ispirata per questo talk, grazie alle quali ho preparato il talk in realtà. E che cosa dice Alan Guth? Dice, cosa pensano i fisici, diciamo, di questa teoria? La prendono seriamente? Allora, Martin Rees, che è un astronomo della Royal Society, eccetera, dice, beh, io sono abbastanza confidente, scommetterei l'abito del locale. Andre Linde, che invece è uno dei teorici dell'inflazione, uno di coloro che ha ricevuto il premio, dice, guarda, io sono così confidente che scommetterei addirittura la mia vita, no? E Steven Weinberg, Nobel Prize, dice, ma io sono piuttosto confidente, così confidente che scommetterei la vita di Linde e del cane, e del cane di Martin Rees. Cioè, quindi non è che ci creda tantissimo, quindi dipende dalla posizione dei vari scienziati, perché non ci sono riscontri osservativi, tranne che ultimamente nella CME, che dovrebbe essere su grande scala uniforme e su piccola scala avere le fluttuazioni quantistiche, in realtà si osservano delle anomalie su grandi scale, ovvero nella parte sud della CME si osserva che la intensità della temperatura è leggermente più elevata della parte nord. E più si osserva che c'è questo cold spot, si chiama, cioè macchia fredda, diciamo, di bassa densità, e che non si riesce, ci sono varie teorie che cercano di spiegarla, tipo grandi vuoti, eccetera, eccetera, ma una delle teorie che potrebbe spiegare queste anomalie è proprio quella dei multiversi. Perché in realtà può essere che i multiversi, anche se si espandono tra di loro in maniera, cioè si separano tra di loro sotto l'espansione inflazionaria, però in realtà può anche accadere che nel passato si siano scontrati o che addirittura dentro il mio universo si sia formato un altro piccolo universo. Quindi che nel passato, diciamo, diciamo, questi universi abbiano interagito in un certo modo, magari con delle collisioni, e queste collisioni provocano poi sulle anisotropie della CMB, della temperatura delle CMB, provocano queste feature, queste, queste, questi, utile in diciamo italiano. No, in queste, questi andamenti, diciamo, della temperatura. E ci sono proprio delle teorie, e ultimamente gli scienziati stanno prendendo sul serio la teoria dei multiversi. Anche scienziati che io conosco non mi sarei mai aspettata che avrebbero preso sul serio, però poi leggendo, mentre preparavo questo talk, mi sono detto che ci sono dei papers che studiano in maniera approfondita con delle simulazioni queste collisioni di universi. Quindi diciamo, qua è una teoria, diciamo, che per alcuni può essere plausibile, però come ho detto non risolve il problema della singolarità iniziale, perché come vediamo qui c'è l'inizio del tempo e c'è una densità infinita ad un istante di tempo zero prima dell'inflazione, e quindi significa che sia l'inflazione che le stringhe non sono teorie ben definite, non sono teorie complete, e che coinvolgono degli infiniti, delle quantità infinite dentro la propria teoria. Una possibile spiegazione, e vado alla velocità della luce, è quella dell'origine quantistica dell'universo, della funzione d'onda di universo, che queste sono delle slide di Hartl, che io ho preso da YouTube, e in realtà quindi abbiamo che inizialmente, secondo la teoria standard più inflazione, c'è questa singolarità iniziale, questa esplosione, no? Poi, però, come posso evitare io l'esplosione? Come posso evitare la singolarità? Posso semplicemente chiudere il cono, cioè, e non c'è più la singolarità, dice, ma chiudo il cono, no? Come chiudo questo cono? In realtà, perché in meccanica classica non si potrebbe fare, però in meccanica quantistica quelle energie, quando praticamente l'universo è così piccolo che poter essere esso stesso considerato come una particella che si evolve con una propria funzione d'onda quantistica, come la funzione d'onda che descrive il fotone, il neutrone nell'atomo, quindi a quelle scale in realtà sempre per il principio di determinazione di Heisenberg, una dimensione tipo tempo ha una probabilità di trasformarsi in una dimensione tipo spazio. Quindi invece di avere tre dimensioni tipo spazio, tre dimensioni spaziali e una dimensione tipo tempo, io a quelle energie quantistiche, per il principio di Heisenberg, potrei avere quattro dimensioni. Se io elimino la dimensione tempo, ovviamente non ho più la singolarità, perché non ho più un istante zero dove io ho energia infinita, densità infinita, perché la densità è infinita in 3D, però se io sono 4D, 4 dimensioni, quella densità cioè, può essere finita, perché viene ridefinita, e quindi adesso io, cioè, questa teoria, non chiedetemi dettagli, non la conosco, però effettivamente c'è questa teoria che preso in considerazione, per cui in realtà perché si viene eliminata la singolarità iniziale? Perché non ha senso parlare di un inizio del tempo, perché cioè non c'è un tempo prima dell'inizio dell'universo, dato che l'universo è l'espansione dello spazio-tempo, per cui eliminando il problema dell'istante iniziale io elimino la singolarità.
No, ma scusi.
Sì. No, vai. Chiamiamo Hawking perché. No. Non conosco i dettagli.
No, suppongiamo che sia del discorso che ci possa essere un multiverso o più multiversi, nel momento in cui il nostro si espande, si formano le cose così. E cominciano a tempo zero per cui. O no?
Allora questa teoria non è in contrasto col multiverso, questo viene prima del multiverso. Però il tempo zero, cioè sì, perché sbaglio la descrizione? Perché sto sbagliando la descrizione?
Se il nostro universo fosse una pallina di un universo precedente che si stava espandendo, noi ci siamo espansi, come ipotizziamo i multiversi, quindi siamo un mini multiverso di qualcosa presente, abbiamo avuto l'inizio.
Sì, però il problema è che io non voglio la teoria che mi descrive il mio mini multiverso, io voglio la teoria completa.
Mi scusi, ma questo si riferisce all'inflazione madre?
Madre.
Ma non alle figlie?
No.
Cioè le figlie non sono più.
Questo è tutto, è l'inizio dell'inizio dell'inizio. È prima della singolarità, cioè nel senso che io, che non so nulla, cioè appunto l'inflazione madre, cioè nel senso, quando io ho detto che... c'è un'inflazione eterna, ovvero che c'è, che tutto lo spazio, tutti i multiversi messi insieme vengono descritti dall'inflazione eterna più stringhe. L'inflazione eterna è l'inflazione madre e in ognuno che dà vita a tanti piccoli Big Bang, ognuno dei quali può... che quando c'è il Big Bang io non ho più l'inflazione, io ho detto che il Big Bang si... significa che sono nate le particelle che, odierne, della materia ordinaria. Quindi io ho, diciamo, che ho già un centimetro di universo nel mio Big Bang, nel mio piccolo pocket universe, inizio già dalla dimensione di un centimetro più o meno, non ho più la, non ho la singolarità, la singolarità ce l'ho solo all'inizio, quando inizia l'inflazione eterna, che dà vita a tanti decadimenti diversi, ovvero a tanti piccoli diversi.
Quanto tempo passa quel centimetro? Il centimetro di spazio?
Allora, praticamente l'inflazione passa da 10 alla meno 28 centimetri a un centimetro in, diciamo, 10 alla meno 35 secondi. Quindi, diciamo, 10 alla meno 32 secondi è la fine dell'inflazione, diciamo, il primo decadimento.
È possibile poi avere gli indirizzi di queste ultime due slide dove si trovano?
Sì, sì, vi mando tutto, questo l'ho trovato tutto su YouTube. Vi mando, in realtà io che ho fatto, ho messo insieme varie istantanee del video, perché sono proprio dei talk.
Possiamo contarci che lei ci manda...
Sì.
Un mini universo a una persona.
Quindi sono le conclusioni. Allora, niente, cioè le conclusioni, quindi che l'inflazione è supportata dagli esperimenti dell'emissione della CMB, che ci sono queste teorie di inflazione eterna, di multiversi, che però hanno un problema fondamentale, il cosiddetto problema della misurabilità, perché producono infiniti universi, quindi anche essa non è una teoria completa perché produce degli infiniti, quindi gli infiniti non si possono misurare, questo è il cosiddetto problema della misurabilità di queste teorie. Comunque potrebbero aiutare a spiegare la dark energy. Ci sono teorie alternative che potrebbero spiegare, diciamo, evitare la singolarità iniziale, perché dato che l'universo non esiste prima del Big Bang, il concetto di inizio non ha senso, quindi non ha senso metterci un tempo lì, e però bisogna trovare il modo di distinguere tra i vari modelli, tra le varie teorie, e questo solo predicendo le differenze teoriche che poi possono essere osservate attraverso i vari esperimenti.
Ma se noi adesso ragioniamo nel nostro universo, che è in continua accelerazione, se noi ci parliamo solo nel nostro universo, non è possibile pensare che l'accelerazione esista sempre in un tempo infinito?
No, cioè, perché io, se questa accelerazione è... se io, che questa accelerazione è causata ad esempio dalla dark energy, che ha una densità costante, perché ha una densità, almeno per, nei nostri, cioè da 5 miliardi di anni a questa parte, anzi anche da prima, solo che prima dominavano materia e radiazione, vabbè, comunque, la densità di energia della materia e della radiazione del carbone, quindi se è costante, questa non la posso eliminare dall'equazione di Einstein che mi governano l'universo attuale, perché adesso non sono più su scala quantistica.
Ho capito, ma io sono in difficoltà a pensare ad un'accelerazione che non avrà mai fine.
Cioè, si continua
una accelerazione all'infinito.
È come l'inflazione eterna, perché?
Ma questo vuol dire che gli spazi aumentano in una maniera incredibile.
E infatti probabilmente il nostro universo finirà
aumentano in una maniera incredibile e quindi gli spazi interstellari eccetera sono talmente.
No, questo è proprio quello che ci aspettiamo.
E quindi anche l'energia lì dentro, la densità di energia sarà talmente piccola che.
Sì, è quello che ci aspettiamo, che tutto l'universo così come lo conosciamo.
No, allora tra un po' di tempo sarà.
Quello che ci aspettiamo. Poi in realtà ci sono delle alternative che però sono ancora un po' più astruse, di universi ciclici che dicono che c'è stato il Big Bang, poi c'è il collasso, poi c'è un nuovo Big Bang, poi c'è il collasso. No, questa è proprio un'alternativa
al
sì, sì, quindi invece di un'espansione infinita c'è un ricollasso. Però anche queste teorie, devono ritrovare, infatti, una di queste teorie, per concludere, prevede che le onde gravitazionali primordiali provocate dalle fluttuazioni quantistiche dello spazio-tempo non esistano, per cui quando l'anno scorso c'è stato un esperimento, Bicep si chiama, che ha detto di aver visto le prove in diretta delle onde gravitazionali primordiali, tutti dicevano bravi agli inflazionisti, perché anche l'inflazione è l'unica che è una delle poche teorie che prevede l'esistenza di queste onde gravitazionali primordiali, mentre l'universo ciclico non lo prevede. Ora che i risultati di Bicep sono stati confutati da Planck, allora magari non c'è la conferma, cioè non abbiamo ancora il modo di distinguere, di verificare quelle tra le due. Però siamo
alla ricerca. Hawking sostiene.
Hawking va più sulle stringhe, le funzioni.